Cartoline.
Le città tra le righe. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Alessandra Pugliese. Alla nostra collezione di cartoline dal mondo oggi si aggiungerà l'antica e gloriosa capitale della Magna Grecia, Taranto. Due città, la nuova e la vecchia, detta anche l'isola, e due mari, il grande e il piccolo, ne fanno un'unica gemma preziosa incastonata nello Ionio. Per Taranto partiremo in compagnia di Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata nel 1989. Sfogliando le pagine dei libri, ci faranno da guida George Gissing, Carlo Belli e Claudio Fava. Poi ascolteremo una canzone di Taverna Nuova e una poesia di Alda Merini. Seguiteci dunque e buon viaggio! Oltre 2500 anni di storia da raccontare. Dalla preistoria all'età classica, dalle secolari dominazioni alternatesi dal Medioevo sino alla nascita del Regno d'Italia, non c'è angolo di Taranto in cui il passato non abbia lasciato tracce. Alla ricchezza di questo patrimonio d'arte e di tradizioni, cantato dai poeti di ogni tempo, è dedicata una parte del discorso pronunciato nella città dei Due Mari da Sua Santità Giovanni Paolo II, dinanzi alle autorità e alla cittadinanza, riunite nella centralissima Piazza della Vittoria il 28 ottobre del 1989. Ascoltiamole insieme.
Cari cittadini di Taranto, finalmente si compie il nostro reciproco desiderio di incontrarci qui, nella vostra bella, antica ed operosa città dei Due Mari, e ringrazio Dio per il dono che ci fa. Taranto, città preromana, popolosa metropoli della Magna Grecia, è conosciuta per la feracità del suolo e la vivacità commerciale e industriale, per la pescosità del mare e perfino per la qualità dell'acqua di Mar Piccolo. Nel suo passato di cultura e di splendore, come testimoniano i pensatori della scuola filosofica e gli artisti immortalati in diverse finissime creazioni, c'è la genialità di tanti abitanti che con le loro iniziative hanno reso illustre la città. Storia nobile, dunque, ricca di valori umani e spirituali, storia che però non manca di vicende tristi, perché segnata dal passaggio di non pochi dominatori e predatori, con rovinose distruzioni e significative rinascite. Essa, tuttavia, rivela il coraggioso continuo riemergere di un popolo che è venuto via via caratterizzandosi per un fecondo intreccio di tradizioni e culture diverse, cementate dal senso cristiano della vita.
George Gissing fu l'ultimo degli inglesi e dei grandi viaggiatori del secolo scorso a visitare alle soglie del Novecento l'estremo sud d'Italia. Sulle rive dello Ionio, un vittoriano al sud, è il resoconto di un viandante solitario che attraversa spaesato i moderni sobborghi delle regioni del mito, sulle tracce di un passato splendente già offuscato dal progresso. Nel brano che ascolteremo adesso, Gissing percorrerà le rive del Galeso, il fiume di Taranto celebrato dai poeti Virgilio e Orazio. Ad attenderlo ci sarà un paesaggio ben diverso da quello dei suoi confortanti ricordi libreschi, ma in grado comunque di restare scolpito nella sua memoria.
chi potrebbe trovarsi a Taranto e non rivolgere il pensiero al Galeso, col desiderio di camminare sulle sue rive? Purtroppo vi è grande incertezza sulla sua posizione. C'è un corso d'acqua che sbocca nel Mar Piccolo e alcuni lo chiamano Galeso, ma i contadini comunemente gli danno il nome di Gialtrezze. Naturalmente rivolsi i miei passi in quella direzione per andare a vedere di persona. A due o tre contadini o pescatori che incontrai cammin facendo, chiesi il nome del fiumicello a cui mi avvicinavo. Risposero: Gialtrezze. Poi passò un uomo con un fucile e il suo sorriso e il suo saluto mi invogliarono a interrogarlo. Mi sa dire come si chiama il fiume che sbocca in mare qui vicino? Signore, è il Galeso. Lo salutai lietamente e poco dopo fu in vista del fiume. Fiume. Sarà lungo appena mezzo miglio. Nasce in un letto di grandi canne che nascondono completamente la sua acqua e scorre con una larghezza media di un paio di metri fino al mare, avendo di qua e di là campi brulli e polverosi e qualche grigio olivo. Questo è il Galeso, il fiume amato da Orazio, sulle cui rive trovava pascolo una famosa razza di pecore con un vello così pregiato che veniva protetto da una gualdrappa di cuoio. È certo che tutte le acque della Magna Grecia sono molto scemate dall'età classica ad oggi, ma a meno che non vi siano stati grandi cambiamenti nella struttura del terreno, dovuti per esempio a terremoti, questo ruscello deve sempre avere avuto la stessa lunghezza ed è difficile pensare che il Galeso fosse così insignificante. Deluso e pensoso, seguì la corrente fino al mare e sulla riva, tra un profumo di menta e rosmarino, e sedetti a riposare. Di là dalle acque si godeva una bella vista di Taranto, la città vecchia sulla sua isoletta, un intrico di case bianche in contrasto con le tinte giallastre dei grandi edifici moderni che invadevano la parte peninsulare. Socchiudendo gli occhi si poteva immaginare la vera Tarentum. Piccole onde davanti a me lambivano la sabbia con una musica identica a quella di 2000 anni fa. Passò un capraio seguito dal suo gregge sparpagliato. L'uomo e le capre appartenevano tanto al mondo antico quanto a quello nuovo. In lontananza le barche dei pescatori scivolavano silenziosamente sull'acqua. Sentì un fruscio. Da un vecchio fico lì vicino cadevano le ultime foglie. Sull'argine di terra gialla, screpolata, lucertole mi schizzavano intorno al sole. Dopo una mattinata coperta, il giorno era diventato sereno e dorato. Terra e cielo erano immobili, come in un'eterna pace. A me è più caro di tutti quel lembo di terra che non cede alimento per il miele, né al verde venafro per l'ulivo, dove il cielo concede una lunga primavera e tepore nell'inverno, e nelle valli assolate Bacco nutrisce una vendemmia nobile come il falerno. I versi di Orazio mi risuonavano nella mente. Pensai anche alle lodi di Virgilio, che secondo una tradizione avrebbe scritto le egloghe in questi dintorni. Certo, l'aspetto della regione è molto diverso in inverno e all'inizio dell'estate. Io la vedevo in un momento sfavorevole, ma anche facendo le più ampie concessioni alla stagione, il ricordo dell'entusiasmo di quei poeti suscita sempre stupore. Deve esserci stato un cambiamento inimmaginabile su queste rive dello Ionio. Sembrava che il profumo di rosmarino venisse a me, attraverso i secoli, da un mondo svanito. Dopotutto, chissà se avevo davvero visto il Galeso. Forse, come dicono certuni, si tratta di un altro fiume che sfocia molto a ponente di Taranto, nel mare aperto. Il Gialtrezze può essere diventato Galeso solo per il desiderio che avevano alcuni eruditi di identificarlo col fiume classico. Nello stesso modo tanti nomi arbitrari sono stati imposti in altre parti d'Italia. Ma non presterò orecchio a una tesi così scoraggiante. Non è probabile che io possa mai rinnovare le mie ricerche. Per me il Galeso, dulce Galesi flumen, resta il ruscello che trovai e seguì e di cui vidi le acque mescolarsi con quelle del Mar Piccolo. Nel ricordo non c'è più delusione. Quelle canne fruscianti intorno a una fonte segreta mi sembrano una dimora degna di una naiade. Sono contento di non essere riuscito a vedere l'acqua sgorgare dalla sorgente, perché così rimane un mistero. Finché vivrò, il Galeso mormorerà e brillerà alla luce di quel pomeriggio dorato, e laggiù oltre le profondità azzurre e silenti apparirà una tenue visione di Tarentum.
Dormi, figlio mio, alla notte ci penso io. Se viene il folletto della notte lo afferriamo per i capelli. Da quando sei arrivato, questa casa è tornata a vivere. Sii come l'acqua sulla terra, come il cielo per le stelle. Dormi, figlio mio, passa la notte e si fa giorno. Il cielo diventerà chiaro e il cuore mio crescerà. Cresci, cresci santo, per la gioia di tutti quanti. Parole e musica. Di Taverna Nuova vi proponiamo Ninna Nanna.
Durma figlia mia, che la notte ci pensa chi. Ci viene scazza marito, upo chiama per capito. Da quando si menuta, che sa casa va bevesciuta. Si accama l'acqua, sao passa terra, camu cielo per stella. Camucile per stelle, durma figlia mia, che la notte ci pensa chi, ci venu scazza marito, upo chiama per capito. Durma, durma figlia mia, durma.
L'amicizia tra Carlo Belli e Taranto iniziò nel 1957 e si tradusse in una serie di interventi appassionati sulla città e sulle sue tradizioni. Tra questi vi è il libello I giorni del perdono, in cui il poliedrico studioso di Rovereto racconta la sua emozionante esperienza di contatto con i riti della Settimana Santa. Come ascolteremo tra qualche istante, a caratterizzare le rinomate processioni tarantine è l'incedere lentissimo dei confratelli penitenti, detto in dialetto nazicata, e accompagnato dalle bande musicali partecipanti al rito. I confratelli, chiamati perdoni in ricordo di quei pellegrini che si recavano a Roma per chiedere il perdono dei peccati, sono incappucciati e vestiti di una tunica bianca stretta in vita da un pesante rosario.
A quella stessa ora, che saranno state le 6 del pomeriggio, dal Tempio del Carmine nella Città Nuova sarebbe uscita la seconda processione, quella dei Misteri, destinata anch'essa a vagare qua e di là dal ponte, per tutto il pomeriggio del venerdì e per tutta la notte, fino all'alba del Sabato Santo. Non vorrei suscitare gelosie tra le confraternite della Dolorata e del Carmelo, dicendo che questa nuova processione, priva forse di aspetti marcatamente popolareschi, mi apparve però più imponente, più impressionante della prima. Ospite su un balcone di Corso Umberto, mi sentivo come impietrito nel contemplare lo spettacolo. Passavano sotto di me il gonfalone della confraternita del Carmelo, la croce dei misteri, la statua del Cristo all'orto, geniale figurazione popolaresca dell'angosciato evento, la statua di Gesù alla colonna, quella dell'Ecce Homo e l'altra detta della caduta, che vuol ritrarre il Redentore mentre precipita sotto il peso della croce. Il grande crocifisso portato dai mazzieri, la riproduzione della Sacra Sindone, la statua veneratissima del Cristo morto, al cui passaggio tutti si inginocchiavano, il Maestro assopito nella bara, coperta da un leggerissimo velo trapunto di stelle ricamate in oro. Mirata dall'alto, la processione offriva uno spettacolo mai veduto. Tutta codesta massa di uomini e di statue pareva non compiere un passo avanti, dondolando da destra a sinistra, con un beccheggio sempre più ampio, specie quando lo scroscio delle marce funebri veniva a troncare il silenzio sacro. I componenti del corteo, nel nazzicare, trovavano allora un arco d'oscillazione che si spingeva da una parte e dall'altra fino a limiti incredibili. Visione soave erano le lampade che i cittadini avevano esposto ai balconi, un sentimento sacro e misterioso, e fondevano le lanterne portate in corteo. Vivissima la commozione che destava nel cuore lo stesso contegno della folla, riverente e stupita insieme, presa da visibile pietà. Quando passava la statua del Cristo morto, molti piangevano. Non sembri blasfemo il richiamo che mi guizzò nella mente in quell'istante. Ancora 20 secoli fa, in tutto il mondo ellenistico, il pianto popolare per la morte di Adone comportava meste celebrazioni, specie tra le donne, molto simili a quelle cui assistevo. Venuto il giorno dedicato alla memoria del bellissimo giovane sbranato dai cinghiali, e che cos'erano se non cinghiali i persecutori di Nostro Signore? Una processione solenne si formava in ogni città. Le donne recavano vasi di fiori, lanterne, arredi sacri. Gli uomini portavano a spalla le statue lignee della vittima innocente. E i giovanetti reggevano ampolle di profumi e piatti di offerte, colmi di miele e di farina. E tutt'intorno v'era una calca di popolo in riverente attesa, e le ginocchia si flettevano al passaggio dei simulacri. Nella sua mirabile sapienza, la Chiesa non esitò a trasferire riti e modi di remota tradizione nei suoi codici celebrativi. E gli esempi non mancherebbero certo, osservando le feste religiose che ancora oggi si svolgono sulle coste del Tirreno, dello Ionio, del Basso Adriatico, e su quelle della Sicilia, nel mondo, insomma, che fu dei Greci d'Occidente. Rimasi per tutta la sera colpito da ciò che avevo veduto, e nelle case in cui ero invitato e durante la cena con un amico carissimo, mentre il discorso svolgeva altri argomenti, sempre un pensiero mi si presentava dominante: la processione che continuava a nazzicare per la città. A mezzanotte, rimasto solo, un richiamo si fece imperioso. Mi avviai a passi decisi verso la città vecchia. Raggiunsi il corteo poco prima di Piazza Fontana e stetti lungamente a guardare. A un tratto fu come qualcuno mi chiamasse e mi spingesse dentro. Poco discosto dall'ultimo simulacro, poco avanti al settore assegnato alle donne, eccomi bene aggregato, bene incluso nel corteo. Che fare? Mi misi a nazzicare anch'io. Da sinistra a destra. Lentissimo dondolio. Uno, due. Uno, due. Più lento. Lento come gli altri. Così. Levare le punte dei piedi, fermi i calcagni, rimettere le punte a terra. Un millimetro, ma forse meno, più avanti. Uno, due. Uno, due. Bene, così. La notte era tiepida e chiara sul Mar Piccolo e i clarinetti gemevano gravidamente vicino a me. Uno, due. Uno. Due. Tutto il mondo dondolava con me, fermi i calcagni e levate le punte. E tre notti prima avevo mirato l'eclissi a picco sul Campidoglio. Ora gemevano i clarinetti perché Cristo era morto, perché il Signore era sepolto. Per questo il mondo oscillava, ma il cielo era chiaro e una traetra dolcezza mi saliva dal cuore mentre nazzicavo perdutamente. Uno, due. Uno, due. E mai più vedrò i misteriosi chiarori che lucevano la notte del Venerdì Santo sul Mar Piccolo, e mai più ritorneranno nel mio animo le emozioni di quella funebre, sacra, lentissima danza nella quale m'ero messo, quasi chiamato dalla voce.
una città e una fabbrica, dove il tempo è scandito dai turni di lavoro, dal lento esodo degli operai verso i cancelli di un'acciaieria tra le più grandi d'Europa, quell'immensa, desolata città nella città, grande più del doppio di Taranto e che le toglie il respiro. All'acciaio Taranto aveva affidato il suo destino, la speranza di lasciarsi alle spalle la miseria del passato. E il miracolo per qualche tempo c'è anche stato. Poi si è ripreso a fuggire, a cercare fortuna altrove, come gli abitanti dei quartieri più poveri, descritti da Claudio Fava in Sud, l'Italia dimenticata dagli italiani.
Non è cambiata, Taranto. C'è lo stesso vento che ho conosciuto quando arrivai per la prima volta. Vento di maestrale, un'aria livida che gonfia il mare e spazza le strade. La finestra del mio albergo s'affaccia sul ponte rotatorio, proprio dove si mescolano i due mari e le due città si ricongiungono. Di notte sento l'argano che lavora e un'eco profonda di motori a basso regime. Sono le corvette della Marina Militare che escono a pattugliare il Mediterraneo. Vanno a caccia di zattere, inseguono gli albanesi impazziti di solitudine che cercano rifugio sulle nostre spiagge. Il gioco della guerra, alla fine, trova sempre nuovi nemici. Dall'altra parte del ponte il vecchio centro storico di Taranto si consuma lentamente. Un intarsio di vicoli, edifici splendidi e rabberciati, i rosoni umbertini, le facciate di pietra bianca puntellate dalle travi. Una mattina, davanti alla matrice, ho incontrato una sposa. Il padre in uniforme, le amiche con grandi cappelli di paglia. La piazza, che è minuscola, per un attimo si è riempita di vento e di voci. Il prete si è afferrato alla tonaca, la sciabola del padre ha tintinnato, un paio di cappelli sono volati via. Poi dalla chiesa è arrivato un suono d'organo e tutti si sono infilati dentro. Avevano un'aria lieta. Sapevano che la sposa quel giorno avrebbe attraversato il ponte, avrebbe finalmente abbandonato il ventre di Taranto. Il matrimonio era la sua redenzione, la sua promozione sociale. Da quelle case di pietra, da quegli androni nobili e bui, fuggono tutti. L'aria ormai si è fatta acida. Quando tira vento di ponente, i fumi dell'Ilva precipitano su quei vicoli magri e lì muoiono. Fuggono le giovani spose, i cassintegrati dell'acciaieria, gli operai col mutuo in banca, i ragazzi che hanno studiato da geometra o da ragioniere. Fuggono con la stessa disperata solitudine con cui gli albanesi attraversano il mare. In cerca tutti d'un luogo migliore, d'uno spazio diverso. Per molti anni la terra promessa per le famiglie della vecchia Taranto sono stati quartieri di cemento fabbricati nell'estrema periferia. Laggiù le strade erano larghe e gli edifici robusti, ben piantati in mezzo alla campagna. Altro che quel labirinto di tubi e travi in fondo alla città. Laggiù, in periferia, i fumi dell'acciaieria sarebbero stati liberi, mai più imbrigliati nel tracciato dei vicoli. Cosa importava che non c'era altro laggiù, né scuole né palestre, e che strade lunghe, diritte, non portavano in nessun posto, vivevano 200 metri e poi morivano in mezzo agli sterpi. Il ghetto di Paolo VI, 400 condomini, 10.000 famiglie, una fucina di disperazione. L'importante era fuggire, andar via dal ventre di Taranto.
Cari amici, il nostro viaggio a Taranto si conclude qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra una settimana. Vi aspetto!
Grazie ad Alessandra Pugliese che ci ha spedito questa cartolina da Taranto. Le voci erano di Marco Guadagnini, Rosario Tronolone, Laura De Luca, Gino Manfredi. La realizzazione tecnica di Roberto Colangeli, la consulenza musicale di Marco Di Battista, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci.